Ora è già nei nostri studi da un po', il pianista Luca Dallanna mi ha portato anche il suo bellissimo disco, lo facciamo vedere, Tactile, poi ci dirà lui la pronuncia esatta, in trio con Alessandro Federico al basso elettrico e Luca Colussi in batteria. Sono tutti brani di Luca Dallanna, tranne vedo la numero 6, Playing for Time, che infatti mi ricordava qualcosa, questo è Peter Gabriel, addirittura poi lo faremo ascoltare. E un'altra traccia di Franz Casseur, sarà francese. Bene, allora lo introduciamo col primo brano del disco che si chiama Wormhole, produzione di Stefano Amerio. Questo è il suo quarto disco, lo sta presentando anche in tour in Giappone. Poi gli chiederemo insomma se deve ancora andare o è già tornato dal Giappone. Comunque è uscito l'8 novembre il suo quarto disco, Wormhole, Luca Dallanna.
Thank you.
Luca Dell'Anna, Wormhole, abbiamo messi anche in video, vediamo se ci sentono, adesso pronto, pronto, ci sentite?
Sì,
Anche
benissimo.
Fiorenzo,
Sentiamo
Ufficio Stampa,
benissimo.
che non rimane dietro le quinte come gli altri Ufficio Stampa, ma è protagonista. E comunque c'è cioè, un Ufficio Stampa migliore di Fiorenzo, ovviamente anche ha già fatto stories,
Ma esatto.
locandine su misura, cioè l'unico Ufficio Stampa che probabilmente noi dovremmo far venire tutte le puntate. Con qualunque ospite, perché come pubblicizza lei, veramente è una
Vabbè, voi
cosa.
mi fate trovare comunque il prosecco, come ho visto oggi, senza fare le cose
No,
giuste,
infatti,
io
prima
vado
dicevamo anche, cioè,
volentieri.
Luca Dell'Anna è bravissimo, ha fatto un bellissimo disco, no?
Sì.
Però noi faremmo venire chiunque ci porta Fiorenza, perché tanto vieni tu, poi dopo comunque ci servi per fare audience, followers. Adesso lei è
Saresti
espertissimo.
l'ufficio stampa anche di Drive in Saturday.
Esatto, cioè lei potrebbe pubblicare qualsiasi cosa perché è una maga dei punti di questi nuovi algoritmi, ormai tutti inseguono i numeri, no, questa cosa.
Beh, Fiorenza tiene anche dei corsi.
Esatto, dei corsi. Però insomma, a parte gli scherzi, ci ha fatto piacere ospitare questo disco perché è veramente un
Eccezionale.
bellissimo lavoro. Vedete già dalla copertina, sembra un disco un po' dell'ECM, ricorda questi paesaggi nordici.
Peccato.
Poi, conosci, ti ricordi Herbjørn
A
Svensson?
voglia.
Esatto,
Come
Trio.
potrei non ricordarsi?
Esatto.
Certo.
Ma è ancora vivo lui, no?
No.
Infatti no, per quello dico, mi confondo, era morto. L'ho visto in concerto parecchie
Sì,
volte, che è
tante
svedese.
volte. Sì,
Sì,
direi.
mi è dispiaciuto tanto, infatti, questa cosa, perché l'ho chiesto, ma è vivo, perché mi pare che era morto. Mannaggia, vabbè. Comunque, invece, a chi è ispirata questa foto? Cioè, chi l'ha fatta?
Allora, la copertina l'ha fatta una bravissima fotografa che si chiama Elisa Caldana ed è una foto sua. È nata perché abbiamo parlato un attimo del progetto, io gli ho dato un paio di riferimenti, fra cui appunto l'ECM.
Beh, sì, sicuramente viene in
Sì,
mente
poi
quello.
parlando è venuto fuori la cosa di David Lynch, ha detto non dire altro, a posto, ho già capito, ma ha fatto un po' di proposte e quella è stata la migliore, insomma.
Questo è il tuo quarto disco, se non sbaglio?
Quarto disco, sì.
Quarto disco. Gli altri erano sempre in trio, da solo.
I primi tre sono in trio, i primi due, scusa, sono in trio e il terzo è in quartetto con Massimiliano Milesi al sax.
Non hai ancora fatto piano solo, diciamo, questo c'era
Piano
tempo.
solo no, piano solo mi mette un po'.
Ci vuole coraggio, insomma, a fare sta cosa.
Un po', mi mette un po' soggezione il piano
Capisco.
solo. Non lo fare.
È tosto, è tosto.
No, mi viene in mente Einaudi e poi mi viene in mente Morgan l'ultima volta che abbiamo visto che cosa ha detto di
Prendeva
Einaudi.
in giro Einaudi.
Oh mamma.
Tin, tin, tin.
È un genio.
Vabbè, sì, diciamo, sottolineava il minimalismo spinto delle sue composizioni. No,
Ma Einaudi però c'è un controllo, insomma, avercelo,
ma infatti
eh.
non è solo quello, no?
Mamma mia.
Dico, cioè, magari pensa che suona solo le note bianche, fa cose
No,
semplici.
per carità, non diventi Einaudi e rimani Einaudi per tanti anni se non sei Einaudi. Questa frase rimarrà
Cioè, non dipende.
nell'enciclopedia Einaudi.
Non dipende solo dal cognome, come molti maligni, appunto, no?
No, no, no. No, secondo me comunque è anche il frutto di appunto un Controllo, controllo, come dicevi. una pulizia.
Una sottrazione, un lavoro di
Esatto,
sottrazione.
esatto,
Ragionato.
esatto. Sì.
Sì, comunque a me non
Che
dispiace, anche
sfiora
perché poi.
la perfezione, tra virgolette.
Beh, a prescindere, insomma, non è che non sia proprio un virtuoso il piano, quello non è che mi interessa relativamente. Però comunque spesso contamina anche con elettronica, strumenti elettrici,
Sì,
Word, cioè
sì,
non
sì.
si limita a fare solo il suo compitino di pianoforte.
No, no, per
Insomma.
carità.
Per
Sì.
quello mi interessa più di altri.
No, tra l'altro anche adesso voglio spezzare una lancia, anche se insomma non sono una particolare, cioè non lo seguo particolarmente, però spezzo una lancia perché è avvicinato comunque a un genere appunto insomma, che poi conduce poi di lontano, no, alla classica contemporanea, ovviamente, no? Anche se insomma, ovviamente
Insomma,
ci sono
penso che.
grandi distanze, ma tante persone ha avvicinato a un ascolto più attento, con delle atmosfere che spezzano un po' il frastuono del pop
Ah, certo.
contemporaneo italiano, che ben sappiamo quanto faccia rumore, no? E quindi insomma, ho tante persone che magari non ascolterebbero mai un brano classico, meno che meno jazz, e poi mi dicono, però sai, quando ascolto Einaudi comunque ritrovo no? Un
Cioè, poi
momento in
magari
cui do spazio alla mia interiorità.
possono arrivare a Satie piuttosto che a Keith Jarrett o
Esatto, esatto.
per esempio addirittura a Berio, che se non sbaglio è stato il maestro dei Einaudi, quindi anche se non c'entra niente, però se non sbaglio lui all'inizio iniziò con Berio, poi dopo ruppe con questa corrente, no, di avanguardia
su vita e opere di Einaudi.
No, mi ricordavo così, che all'io di Berio, anche se appunto in teoria non si direbbe. Bene, torniamo a Luca Dell'Anna e dopo Wormhole ho visto che c'è anche un brano addirittura basato su Monteverdi.
Sì, il ritorno d'Ulisse in patria.
E qui, mentre, cosa hai fatto? Hai preso questo...
Ho preso l'aria principale proprio di apertura dell'opera, dell'ouverture, e l'ho, come dire, progressivamente... destrutturata, insomma, ho un po' portato l'armonia su territori un pochino più contemporanei, insomma. Praticamente nel brano espongo il tema principale e poi ho cominciato a dargli un po' di marcescenza armonica e ci ho messo dell'improvvisazione, però è un brano anche molto scritto, è una sorta di piccola... Credo si chiami fantasia ufficialmente, dal punto di vista proprio della musica colta, quando uno fa qualcosa basato su un'altra aria.
Il Cavaliere e l'Albero, leggo che è un omaggio a tuo padre.
Sì, mio padre era Cavaliere del Santo Sepolcro. E se n'è andato 2 anni fa. Questa cosa qua del Cavaliere e l'Albero è un omaggio... perché il rapporto con mio padre, come tutti i rapporti padre figli, è stato chiaramente a volte facile, a volte meno, insomma. Però una cosa interessante che ricordo del rapporto con mio padre è stato che avemmo una conversazione abbastanza strana io e lui una volta tornando andando da Milano a Ferrara in macchina, e parlammo degli alberi, delle piante, e a un certo punto saltò fuori questa cosa per cui lui mi disse che secondo lui in un certo senso le piante sono una forma di vita superiore rispetto agli esseri umani, perché vivono semplicemente dell'energia della natura, no? E quindi non si, come dire, non rovinano quello che in un certo senso gli è stato dato, e infatti poi vivono anche più a lungo di noi. È stata una conversazione interessante, un po' perché non avevamo tante di queste conversazioni, e poi perché in effetti mi trovo d'accordo, e quindi ci siamo trovati d'accordo su una roba. Di solito ci si trova d'accordo tipo sull'Inter.
C'è il suo difetto che sei interista.
E no, tra l'altro lui era milanista sfegatato.
Ah, ecco, no, pensavo tu, e tutto male, tutti e due interisti.
No, lui milanista e io completamente il calcio proprio non mi tocca.
No, ho capito male, no.
Ed è stata una grande delusione per lui che io non seguissi il calcio, perché lui era un milanista di quelli proprio super. Okay. Però sì, quindi mi è rimasta questa cosa qua, volevo dedicargli un brano e è saltato fuori questo. Insomma, poi le cose si mettono insieme anche in modo un po' istintivo, no? Non necessariamente, cioè, pianificato. C'era questa melodia, ho fatto questa cosa, gli ho dato il nome e tutto sta insieme, insomma. Poi c'è l'albero nella copertina, insomma.
Certo, quindi vabbè, là, insomma, è un brano abbastanza fondamentale da far sentire di questo disco. Insomma, mi interessava appunto questa contaminazione con Monteverdi. Mm-hmm. Lo ascolterei, poi magari ne ascoltiamo altri che interessano a me e anche a te, poi non so, ci dirà. Io ho delle mie curiosità, essendo anche un gabrieliano, diciamo.
Ah, sì,
vorrei,
sì,
ascoltare come hai rifatto Playing for Time, che è un po' è un disco recente, no? L'ultimo,
sì, assolutamente, sì, sì,
ero curioso di questa rilettura quasi, insomma, dopo un anno, che è uscito praticamente.
Sì, sì, io ho sentito il brano di Peter Gabriel e ho deciso di fare una cover, diciamo, che ancora doveva uscire l'album, lui aveva fatto uscire i singoli. E niente, mi stava passando in quelli, sai, lo shuffle che fa Spotify, sì, così, sì, sì, l'ho sentito, ho detto, no, vabbè, questo...
No, infatti, perché
questo lo mettiamo via.
Infatti, non penso che qualcuno abbia fatto in così poco tempo già delle versioni appunto di jazz,
esatto,
di Playing for Time. Magari uno va a pescare cose più storiche sue, no? Vabbè, tanto ci sentiamo questa The Horseman and the Tree. E poi dopo passiamo al resto. Luca Dell'Anna, Trio. Thank you. The Horseman and the Tree, Luca Dell'Anna, andiamo, ci sentite ragazzi? Pronto, eccoci, adesso siamo di nuovo tutti quanti collegati. Sentite?
Yes.
Perfetto. E quindi, che dire, insomma, un brano abbastanza toccante, no?
Riflessivo.
Eh sì, un'altra...
Un momento molto intimo.
Beh, sicuramente visto che il era tema. Anche dedicato anche al padre... I cavalieri di Sanso Sepolcro cosa facevano? Cioè, cos'è un ordine tipo di cavalieri? Mi viene in mente.
È un ordine di cavalieri della Chiesa cattolica, sostanzialmente un'organizzazione di beneficenza di base. Diciamo,
non è come i cavalieri di Malta.
No, diciamo sono più una figura istituzionale che fanno degli eventi, diciamo, per raccolta fondi, queste cose.
Ok. Bene, allora abbiamo detto prima dell'omaggio a Peter Gabriel, poi ci sono tanti altri omaggi, leggo un omaggio al dio dei crocicchi e delle scelte della regione Yoruba e le Gua, quindi magari ci sono tanti altri omaggi, però non riusciamo a far sentire tutto il disco, però io volevo prima chiederti di questa produzione di Stefano Amerio, che è abbastanza importante per quanto riguarda questo disco, quindi insomma, volevo capire in che modo aveva influito questa sua produzione sul disco, come l'avevi conosciuto, come l'avevi contattato?
Ma allora, io vivevo prima a Milano, io sono di Ferrara, ho vissuto a Milano tanti anni, più di 20 anni, e mi sono trasferito a Udine da poco e vivo a 10 minuti da dove, dallo studio di Stefano. Chiaramente Stefano lo conoscevo, lo conoscono tutti poi in Italia e anche fuori dall'Italia, insomma, quindi...
ECM, Universal, Sony, Camjet, insomma... Uno dei migliori sound engineer a livello internazionale.
Ah, ha problemi di... Prova a cambiare il jack, sente. Di nuovo, per favore.
Perdonami.
C'è un po' di problema. Ma volete anche altre cuffie, per caso? No?
Questo si sente perfettamente.
Meglio, ok. Tu, Fiorenza, come senti? Adesso non sente lei, poverino. Dopo, dagli quell'altra cuffia, magari.
Vabbè. No, ma non è un problema.
Ah, non è un cuffia.
No, diceva di cambiare.
Provate a cambiare jack, provate un po'. Vabbè, quindi mi dicevi l'hai conosciuto poi vicino di casa lì.
Ma allora lo conoscevo già, ci avevo anche già registrato, però chiaramente insomma da cliente in un certo senso.
Okay.
Poi siccome Luca Colussi, il batterista, è molto più di casa lì, perché chiaramente lui essendo della zona ci ha registrato tante volte, aveva appena registrato un disco, quando abbiamo deciso di fare il disco intanto, vabbè, la scelta di andare da Stefano è stata... quasi obbligata, voglio dire.
Lui c'ha anche un'etichetta, appunto, Arte Suono Records, comunque è uscito.
Esatto, quindi noi abbiamo deciso di fare il disco lì e poi chiaramente il giro che facciamo noi musicisti è sempre lo stesso, registri il disco, poi cominci a bussare un po' le porte per vedere chi te lo produce, chi te lo pubblica, però siccome aveva anche lui l'etichetta, mi ha detto Luca provaci, prova a vedere un po' se il progetto gli piace. E niente, ho provato a proporglielo e lui gli è piaciuta l'idea, avevamo dei provini registrati da un'altra parte, gli ho fatto sentire diciamo le tracce più o meno imbastite e gli è piaciuto e quindi ci ha messo l'etichetta, insomma, e sono molto felice di questo. Oltretutto il fatto che lui ci mettesse anche in un certo senso la faccia, cioè che diventasse un prodotto proprio Arte Suono, ha anche influito sul fatto che insomma ha dato anche un po' la direzione, no? Stilistica. Che poi in realtà lui ha un modo molto minimalista e netto di dare indicazioni, non è che uno che ti dice mille robe, però per esempio se un brano funziona ti dice ok, lo teniamo, fine. Se c'è qualcosa ne facciamo un altro, ti dice poche cose mirate, però in quel modo, già con quelle poche cose, capito?
Indirizza il
esatto.
Lavoro.
Esatto, sì.
Quindi insomma ti ha condizionato in un senso positivo, avendo anche ottenuto un risultato poi migliore di quello che magari...
Assolutamente sì.
No, anche perché fatto da soli.
Sì, poi sai, tu vai da Stefano e ottieni quel suono lì, perché sai che è un suono bellissimo, che a me, insomma, ho sempre sognato, dici, vorrei proprio quel suono lì, e quindi ottieni proprio anche quel tipo di impronta anche musicale, in un certo senso. Poi c'è anche il pianoforte, che è un pianoforte incredibile, un Fazioli di super livello, che anche quello va suonato con molta... cura e molta deferenza e stare attenti, perché suona in un certo senso quasi come vuole lui.
No, infatti volevo arrivare a questa cosa poi della tattilità del suono, perché ho letto che proprio un obiettivo del disco è quello proprio di far percepire questa dimensione proprio fisica del, poi magari ci arriviamo quando ascoltiamo Tactile.
Sì, sì, sì.
La title track, poi magari me ne parli tu dopo. Sì. Allora, io ero curioso di sentire questa Playing for Time, come hai riletto
sì.
Peter Gabriel, poi dopo parliamo di,
va bene,
del suono. Playing for Time, Luca Dell'Anna, dall'ultimo I.O., Input-Output, no?
Esatto.
Una rilettura jazz, Playing for Time. Playing for Time, Luca Dell'Anna. Ci sentite, ragazzi? Adesso vi abbiamo rimesso
yes.
di nuovo in video. Cioè, no, in video già c'eravate, adesso ci mettiamo pure noi. Perfetto. E quindi cosa ti ha colpito in particolare di questo brano? La melodia, l'armonia?
Tutto. In realtà tutto, nel senso, anche qui il discorso di tattile che si diceva prima, nel senso... io ero lì che stavo facendo altro e mi stava passando anche questo, è successo un po' come con Monteverdi, mi è arrivato questo brano anche lì dallo shuffle e c'era qualcosa che mi ha colpito. Adesso non so cosa dirti, se andiamo proprio nel tecnico magari i motivi li trovo, però secondo me è un brano che ha della della pasta, della ricchezza, ce n'è tanta, no? E il punto, ho deciso di fare, in realtà non abbiamo aggiunto praticamente niente, cioè è proprio un haiku questo brano, ha poca roba, è una melodia, quattro accordi, ci abbiamo suonato in un modo molto lineare. Il concetto è di farlo sentire, cioè a noi è piaciuto, sentitelo, ve l'abbiamo confezionato, eccolo qua, no? Come
so, quando... Leggo che c'era Tom Cowley al pianoforte in questo disco, nel singolo originale, insomma.
Certo.
È il terzo singolo estratto, da Io era uscito a marzo.
Tra l'altro, vabbè, suoni ovviamente non te lo sto neanche a dire.
Scritta da Peter Gabel, Russell, sì. Insomma.
Tra l'altro, dimmi.
No, no, era abbastanza minimale anche quello dell'originale, sì, sì. Mi pare.
Tra l'altro è un brano che lui faceva dal vivo da un sacco di anni. E aveva un altro titolo e forse anche un altro testo, e si trova su YouTube, si chiamava Daddy Long Legs,
le gambe lunghe di
in realtà
papà gamba lunga.
Papà gamba lunga. Però credo che papà gamba lunga sia un tipo di ragno, non vorrei dire stupidaggini,
non lo conosco.
Daddy Long Legs credo che sia un tipo di ragno in inglese, adesso non vorrei.
Però è stato anche un film, un libro
anche
famoso.
Esatto,
sì,
papà gamba lunga.
Ah, ecco, vedi.
Io ho letto il libro da piccola. Dai, poi
vedi, sta roba del ragno non so dove l'ho letta.
Cioè, hai letto il libro
Papà gamba lunga?
Pensate, io mi ricordo Pippi calze lunghe da piccola.
No, Papà gamba lunga è una bella storia. Insomma, la racconterò alla prossima puntata.
No, veramente, non so niente di questa cosa.
Ed esisteva questa, era una delle tracce fantasma. Lui ne fa tante di queste tracce che magari le fa un po' decantare negli anni e poi le butta nei dischi. Poi quando sono mature, cambiato testo, ha cambiato titolo ed è uscita.
Sì, sicuramente. Comunque, insomma, a parte questo omaggio, già prima ti piaceva Peter Gabel.
Io sono un fan sfegatato.
Non l'hai scelta perché un giorno l'hai sentita in radio per caso e basta.
No, no, anche perché Spotify conosce bene
i tuoi gusti.
Esatto, sa tutto di me. E quindi figurati, io Peter Gabel lo seguo. Sono anche andato a vederlo dal vivo nel periodo di...
Io l'ultima volta proprio all'Arena di Verona, proprio questo concerto qui. Quando venne in Italia a fare...
No, concerto questo adesso non è ancora fatto questo tour, secondo me. Ha fatto Up. Negli anni 2004-2003.
No, sono andato all'Arena di Verona, poi il giorno dopo stava a Milano.
Adesso ha cominciato, ha fatto?
No, l'estate, non questa, quella. Poi il giorno dopo c'era Springsteen a Roma. Ricordi la differenza, tu che sei una fan di Springsteen? C'è stato Peter Gabel all'Arena di Verona e il giorno dopo Springsteen al Circo Massimo.
Ah, vedi, me lo sono perso.
È tipo estate 2023. Sì, un Gabriele Mettenza,
che te due date. Non lo so, vabbè, c'ho tante altre robe per la prima che non sto a dirti.
Sei anche un padre di famiglia.
Esatto, bispapà.
Sì, sì, ho letto.
E comunque sì, sono proprio un fan sfegatato, figurati, quindi lo seguo da tanti anni.
Sì, sì, no, andai fino all'Arena di Verona appunto perché non veniva a Roma. Mi ricordo che ho fatto questa maratona... Arriva di Verona Gabriele, poi il giorno dopo Springsteen al Circo Massimo. Beh, il giorno dopo lui stava a Milano.
Una roba da giovani proprio.
Sì, ancora un anno fa ancora ce la facevo. Adesso.
Se avessi ancora i miei anni di un anno fa.
Vabbè, pure tu sei sulla cinquantina.
Esatto, così, proprio così. Così.
Ah, proprio precisi?
No, ho compiuto i 49. C'ho ancora un anno di...
Vabbè, non sei ancora, sei ancora uno splendido quarantenne, per dire.
Sì, splendidissimo, guarda.
Vabbè, dicevo più o meno sulla cinquantina che stai in arrivo in quel senso.
Sto in arrivo, sì, sì. Me la vedo proprio lì, l'anno prossimo, grande festa.
Grande
festa. Sì, dai. Sì. Era meglio i 40, te lo dico già.
Era meglio i 40, però. I 40 sì, era molto bello. Beh, anche i 30 non erano male.
I 20 invece forse troppo.
No, i 20
non ci tornerei.
No, i 20 neanche io. No.
Eravamo tutti cretini.
No, lascia andare, no.
Bene, allora senti, io volevo chiudere appunto con Tactile o Tactile, che dal titolo al disco esprime anche questa dimensione appunto tattile della musica a cui tu sei particolarmente legato e che volevi far sentire con questo disco.
Sì, l'ho chiamato così perché, allora, si diceva che sono diventato bis papà, la vita del padre o di famiglia non è proprio... è sempre ricca di, insomma, di impegni, non è che puoi metterti lì tranquillo seduto e aspettare che arrivi
più
la musa a ispirarti. Quindi, siccome volevo fare sta roba, volevo scrivere, volevo registrare questo disco, ho dovuto darmi una disciplina, no? E per trovare le idee che avessero un peso, che avessero un valore, secondo me, quando uno comincia a buttare giù idee per scrivere, no? La mia, diciamo, prova del 9 è stato se notare se queste idee, se questi frammenti musicali che magari buttavo giù improvvisando, no? Mi toccavano anche quasi fisicamente, no? Cioè che ti entrano proprio in una dimensione che è quasi oltre l'intellettuale o il sonoro, no? Ti toccano quasi come fosse a livello tattile. Da qui è nato il concetto di tactile del disco. E anche questo brano qua è la classica cosa, nel senso il parte con la registrazione di un campanile.
Leggo il rintocco del campanile San Biagio di Matera.
Esatto.
Ma com'è che stavi a Matera?
Stavo a Matera in vacanza, così, perché la mia compagna...
Capitale della cultura, se non sbaglio, no? Qualche anno fa.
Sì, ma non per quel motivo. Perché la mia compagna è di... I suoi genitori sono... suo padre è calabrese, quindi andiamo spesso in vacanza lì. Da lì abbiamo fatto un giro a Matera. 5 anni fa, 2019, ero a Matera con la famiglia. A un certo punto sento sto campanile e ho detto, stop, ferma un attimo. L'ho registrato e è rimasto nel mio telefono 5 anni. Ho detto, qui ci devo scrivere un brano, non so quando, ma lo faccio.
È bella questa cosa, comunque qualsiasi cosa, rumore, anche suoni, può sì, dare ispirazione a dei brani.
Sì, sì, c'è un tagliaerba che stava tagliando l'erba fuori dallo studio di Stefano Amerio, che ce l'ho ancora lì, un giorno ci faccio qualcosa perché faceva tutta una roba ritmica.
Fantastico.
Sai quei rumori, il rumore del motore a scoppio quando è a bassi giri, che fa tutto
tipo una cosa, un brano dei Prodigi ci puoi fare con il tagliaerba.
Esatto,
cioè non mi viene in mente una cosa tipo queste.
Esatto. Sarebbe una roba da fare
con elettronico,
esatto.
Oppure, jungle,
esatto, oppure la metropolitana di Tokyo che a un certo punto snocciola tutte le fermate con proprio la pronuncia della, è una figata.
Cioè, il prossimo disco di Luca Allano sarà tipo Earthling, sai, Bowie quando
sì
fa...
sì e no, io è un sacco che vorrei fare roba un po' più così, perché
come inseguiva i Prodigi, no? Esatto. A provare a fare queste cose.
Esatto.
Posso aggiungere anche la centrifuga della lavatrice.
Anche.
Cioè che è ritmicissima, no?
Sì, sì, non so se l'è stato ancora ispirato dalla lavatrice, però.
in quanto donna di lavatrice, io sono la maga delle lavatrici.
Mi fate venire in mente un altro pianista, Claudio Filippini, che dice: "Oh, la deformazione purtroppo involontaria, che qualunque rumore io devo come dire
metterlo in un griglia,
sì,
sì, sì, sì.
Ma dice viene più forte di lui, ma diventa a volte anche angosciante perché qualunque minimo rumore lo porta involontariamente
capisco bene. E poi fai delle figure in mezzo alla gente perché comunque poi cominci a fare un po' quelle robe un po', sai,
un po' autistica.
Dice c'ho la mia compagna che mi dice: "Luca, piano."
Invece per quanto riguarda il tactile mi viene in mente, c'eri anche te, eravamo andati a vedere Danilo Rea, una lezione sulla guida all'ascolto, e lui parlava proprio della differenza tra piano e piano. Dice, quando sei in tournée ovviamente, non è che ti porti il piano dietro, quindi trovi il piano nonostante lasci una scheda tecnica. E dice ogni piano ha una sua personalità, un suo...
Infatti è un po' una condanna nostra. Tante volte in video chi si porta in giro una tromba grande così, capito? Cioè che tu hai il tuo suono e dove sei. Invece suonare il piano dipende da un sacco di fattori. E soprattutto, voglio dire, se uno avesse chiaramente la potenza di fuoco di poterlo fare, tu vorresti sempre il top, perché effettivamente non c'è niente da fare, cioè ottieni della musica migliore, non c'è niente.
Alla Morricone.
Esatto, esatto. Poi magari chiaramente anche c'è anche un po' una cultura non troppo diffusa dell'accordare il pianoforte, vai nei locali, magari vai nel club che giustamente non può accordarlo tutte le settimane, però già un piano di 2 settimane lo senti, c'è niente da fare. Sì, sì, è un macello.
Complimenti.
È uno strumento maledetto.
Complimenti.
Bene, allora io mi sentirei questa tactile, poi magari dopo ci salutiamo, mi dice anche un po' di questo tour in Giappone, non so se è già stato da
Sì, Mirai, sì, poi... siamo tornati da... abbiamo fatto prima inizio novembre, poi dopo parliamo.
Sì, infatti proprio in anteprima assoluta stavo pensando lì, perché è uscito l'8 novembre questo disco, quindi...
Eravamo a Kobe quando è uscito.
Prima in Giappone che in Italia, fantastico.
Ah, bello, fantastico.
Bene, dopo ne parliamo. Allora, questa è Tactile, Luca Dell'Anna, e poi ci saluteremo dopo. Thank you. Tactile, Luca Dell'Anna, anche in chiusura si sentono le campane.
Sì, aprono e chiudono.
Aprono e chiudono, veramente. Un bellissimo brano, una title track veramente bella. Molto bella.
Sì. No, ma bello tutto l'album.
Sì, proprio il disco ideale per questo inverno, quando fuori c'è la neve, piove. No?
Davanti a un camino.
Queste gelide giornate invernali.
No, sì,
Tactile. Sì. Uscito per l'arte... Arte Sound,
Arte Suono Records
di Stefano Amerio, e è stato già presentato in tour, dicevate, in Giappone a novembre. Siete tornati da un viaggio in Giappone.
Sì.
Avevi già contatti lì oppure ti hanno chiamato loro direttamente?
No, è la terza volta che vado. Ero già stato due volte nel 2012 e nel 2022. E, avevo un po' di contatti, conoscevo un tour manager che ha messo insieme qualche data e siamo andati a fare il tour. Abbiamo fatto 4 date con un ospite, un sassofonista dell'orchestra della Big Band del Blue Note,
giapponese,
Ryoma Mano, che è un ragazzo che io vorrei portare in Italia a far conoscere a tutti, perché è pazzesco, è spettacolare, cioè proprio piccolino, magrolino, coi capelli davanti, sembra uscito da un manga, suona a livelli, è un ninja proprio. E abbiamo suonato praticamente il disco più lui, e poi il quinto giorno, siccome avremmo avuto 5 date, l'ultima poi è saltata all'ultimo, allora il tour manager, visto che avevamo già i biglietti aerei presi, gli hotel presi, ha detto: vabbè, l'ultimo giorno, già che ci siamo, siete qua, facciamo una registrazione. Esiste una specie di centro civico a Osaka della gioventù, diciamo, che è un palazzo enorme, tra l'altro bellissimo, brutalista, in cemento, una figata, che ha varie cose, una ludoteca, una videoteca, eccetera eccetera, e c'è uno studio di registrazione. Per i residenti di Osaka si spende veramente niente, abbiamo speso poche centinaia di euro e possiamo fare l'ultimo giorno di registrazione. Noi siamo arrivati con aspettative, insomma, vabbè, facciamo una sorta di demo. Siamo arrivati lì ed era uno studio, ma ragazzi, cioè la fantascienza, la NASA, era una roba, un pianoforte perfetto accordato, di una roba incredibile.
Quindi adesso esce Live in Japan, tipo di Pulp.
Eccala. Noi abbiamo fatto questo disco dopo 4 giorni che suonavamo a manetta, eravamo belli carichi, belli, abbiamo suonato, caldi. Alla fine è uscito un disco. Quindi abbiamo il materiale registrato a Osaka, ce l'abbiamo lì. Fantastico. Adesso siamo in trattativa con Disc Union Giappone per farlo uscire là. Adesso vediamo, dobbiamo capire, però questo disco probabilmente uscirà The Osaka Session,
magari in contemporanea con un live, si spera, qua, che farete in Italia.
Per carità, volentieri,
perché ancora dovete portarlo in giro questo disco.
Abbiamo fatto delle date, abbiamo fatto, adesso siamo a gennaio, siamo a Trieste, poi saremo dalle nostre parti, saremo a Cividale, saremo a un altro posto,
a Roma,
saremo a Monfalcone.
A Roma venite o già siete stati?
A Roma stiamo lavorando.
Mi sembra che mi ero perso il concerto di Luca Dell'Anna.
No, a Roma stiamo lavorando per voi.
Ci penserà Fiorenza.
Avrei tirato le orecchie.
Infatti ho detto, dai, ogni tanto capita di sovrapposizioni.
Posso dire in diretta radio quello che ti dico sempre, tutte le volte che vieni. L'ho detto anche a Luca.
Certo,
lo estendo anche a Eugenio, tra l'altro, ormai, questa cosa. Che io tutte le volte che promuovo un evento, insomma,
quando ci siamo...
No, quando, vabbè, insomma, la mia frase di sempre, perché ti conosco da tanti anni, quando arriva Alessandro, per me l'evento
è riuscito.
Può iniziare, vuol dire che è riuscito.
Sì, me lo dicono anche altri, però ovviamente...
Anche Claudio Codiconi, no, a Tolfarte,
Martellaio,
ha la stessa percezione.
Peppe Casa, musica, adesso possiamo iniziare.
Esatto, quindi ormai lo
estendo
anche senza, Eugenio.
Senza nulla togliere a Luca, magari poteva capitare, quella sera ci stava Enrico Rava, l'altra, ma ero perso, invece no, per fortuna... Non me lo sono.
No, ma ci stiamo lavorando. È un lavoraccio, come sapete. Cioè...
Sì, infatti, non nessuno lo vuole fare, per questo lo facciamo fare.
neanch'io.
Soprattutto peggio, appunto, sul video stampa c'è il promoter, deve trovarti le date.
Esatto. Già è stato abbastanza stancante.
Booking, quello è una cosa. Vuoi andare in miniera o fare il booking? Miniera.
Ma infatti il fatto, tutta la cosa del Giappone è nata perché avevo questa specie di santo graal dell'uomo in Giappone che faceva booking. Ho detto, caspita, non possiamo lasciarlo passare. E poi è stato un macello perché in realtà abbiamo organizzato la logistica tutta noi, quindi alberghi, prenotare i treni sul sito giapponese con la carta di credito, capire come caspita funziona, non è, anche perché non è che tutto funzioni in inglese, cioè nel senso c'ha le sue difficoltà.
Bene, guarda, siamo ritardissimi, quindi ti devo salutare. Io ho scelto un brano che avrei voluto far sentire Merci Bondier, che se non sbaglio è una canzone che è Eri
Bella
Belafonte
Fonte.
di Franz, però è troppo lunga perché vedo che siamo oltre 6 minuti, e quindi chiudiamo con System Toe, che è la più corta,
Sì,
solo per questo banale motivo, scusami.
Certo.
E allora System Toe è commissionato, leggo, da Michele Francesconi, un compositore lui.
Michele Francesconi è sì, un pianista, un mio collega bravissimo pianista, un geniaccio, mamma mia, che io stimo tantissimo, che mi ha commissionato insieme a me, insieme a Marco Ponchirolli e Stefano Travaglini, ci ha commissionato, come si facevano nel Settecento, il compositore di corte, di scrivere dei brani. Lui ci ha registrato un disco che uscirà, ci ha commissionato di scrivere delle suite sulle stagioni. Questo System Thaw vuol dire disgelo, e il disgelo del sistema sarebbe la primavera, è una parte della suite della primavera che ho scritto per Francesconi.
Un po' come le stagioni di Vivaldi, così da fare.
Esatto, le stagioni dell'anno, pensa te.
Bene, allora dai, ci salutiamo con System Toe, allora, ti aspettiamo in concerto a Roma e poi in tutte le altre località dove andrai. Ti seguiamo sui social, a parte che Fiorenza ci pensa lei, però insomma, dove
Sì.
si può, Facebook, Instagram, cioè
TikTok, lo bazzico poco perché mi fa un po' paura.
Scherzo,
c'ho anche Threads e c'ho anche Blue Sky, che sono proprio quelli che ancora più di nicchia.
Sì, no, infatti Threads, forse ho capito cos'è, Blue Sky solo sentito nominare.
Blue Sky è la costola di tutti gli stanchi di Elon Musk che sono scappati
da Twitter.
Sì, che stanno su Blue Sky a dire: guarda Elon Musk che maledetto.
Sì, no, infatti non me ne sono andato via perché ho pensato che era inutile fare come Pelù, che mettevi la foto e poi non se ne fregava niente nessuno.
Sì.
Quindi sono rimasto su X, perché tanto non.
Sì, anch'io ci sono, ma non ci vado mai. Sono come quelle stanze di casa dove c'è le scope, sai? Ogni tanto apro X, dico vabbè, chiudo.
Ho pensato che era inutile fare finta di andarsene via,
no,
sdegnati
no,
quanto
no,
lo
vabbè,
manco.
Certo. Non ce lo vedo Elon Musk dispiaciuto.
No, no, esatto.
Triste.
No, ma a parte quello, ho visto che ci sono persone anche più importanti, più influenti e anche più
titolati.
politicizzate. Che so, ci sta Roger Waters, ancora ci posso stare anch'io. Cioè, non è un posto, capito? Se diventa, ovviamente, ci
No,
stanno
anche
solo.
perché un posto controverso vale la pena di starci, malgrado
Sì,
tutto
cioè,
quello che uno
appunto.
possa pensare. Però a scappare via vuol dire che comunque sei scappato. Non so come dire, no?
Condivido.
Sì, cioè.
Stai, controlli nell'ombra, lurchi.
Fosse rimasta appunto una landa desolata di sovranisti e fascistoni, ah, ma uno dice: beh, che ci sto a fare? Invece, ci sta anche gente, insomma, che.
Certo, sì, infatti.
Va bene, allora ti saluto con System Do, grazie Luca
Ma
Dell'Anna,
grazie a voi.
Tactile, grazie a Fiorenza, ovviamente.
Grazie mille a voi. Auguri di buone feste.
Poi non andrò via, ci dobbiamo fare qualche foto, non so come faremo coi
Certo.
tempi, però comunque in 3 minuti e 47 ce la faremo.
Sì.
3 minuti e
Ottimizziamo alla milanese, dai.
46. System Do, Luca Dell'Anna, grazie ancora.
Grazie a
Ciao.
voi.
Grazie a voi,
Ciao.
grazie a voi, ciao a
Ciao.
tutti.
Complimenti. Thank you.